Astronauticast. Io mi ricordo di pre-show e puntate di Astronauticast in cui eravamo pieni con i cavi del mixer fino a qua e il troubleshoot si faceva come veri uomini utilizzando i cavi. Invece adesso, quando abbiamo dei problemi, possiamo dare la colpa a Google ed è il motivo per cui siamo in ritardo di 50 minuti sulla puntata di questa sera. Io sono Michael Sacchi, dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Con me c'è la mia squadra quasi al completo, ma comunque numericamente ci siamo perché c'è l'ospite ricorrente. Partiamo da lui, visto che comunque non è un ospite di quelli che ci teniamo segreti fino a metà puntata, è Gian Pietro Ferrari.
Ciao, buonasera a tutti da Gian Pietro. Sarà colpa mia per il ritardo?
No, beh, eri tra quelli che non riuscivano a sentirmi nonostante tutto il resto del mondo mi sentisse, però fa niente. Gian Pietro Ferrario, il nostro punto di riferimento Aris, punto di riferimento per quanto riguarda il radiantismo in genere, punto di riferimento per tante cose, perché insomma è Gian Pietro Ferrario. Grazie di essere con noi questa sera.
Grazie a voi dell'invito.
Quando vuoi, anche se non ti invitiamo, vuoi dirci, ma io questa sera vorrei commentare questa notizia, noi ti facciamo entrare con piacere. Invece da Ovest Ticino c'è Luigi Morielli, sorpreso di essere in seconda posizione.
Sì, beh, non è da tutti i giorni, tutte le puntate essere in seconda posizione. Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
Da Carmagnola, ma anche dalle colonne della rivista Cerum e dal blog astrogation.blogspot.com, che vedo che Marco non ha presentato, ma tu te lo sei presentato da solo, quindi mi sento autorizzato a continuare a portare l'annuncio dell'esistenza online di questa risorsa. Comunque ci sono delle notizie molto approfondite che hai scritto in passato, che sono sempre lì e sempre buone, no?
Vabbè, grazie.
E poi invece da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, scusate il ritardo, ma siamo testardi capoccioni, siamo riusciti ad andare in diretta anche stavolta.
Sì, spero che nessuno abbia turni di mattina domani o cose del genere, ma cerchiamo di fare una puntata lean and clean.
Beh, vabbè, sanno i turni, siamo poi anche sempre disponibili in differita, quindi se ci abbandonate a metà nessun problema.
Sì, non ci offendiamo, basta che ci ascoltate in differita e commentate e vabbè, lasciamo...
Vabbè, però forse tu mai ti riferivi a noi che non abbiamo turni domani.
Scusa. Sì. Per fortuna che però io ho finito il turno di mattina oggi, domani io un po' più tranquillo. Bene, Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/Space Humor, langue...
Langue tantissimo, ragazzi, vi chiedo scusa ancora una volta, ma non ho un periodo così. Portate pazienza e tornerò, ve l'ho promesso e lo manterrò. Non so quando, ma lo mantengo. Per una volta non ce la posso fare neanche io.
Io mi sono preso l'onere di tradurre il blog di CallCC, tenuto da Tom Ulig, flight director qua a Monaco, e sono indietro attualmente di 3 puntate. Ho la scusante di una che è ancora solo in tedesco, non l'hanno fatta in inglese, ma quindi so benissimo cos'è la vita reale. Ero in vacanza prima, però adesso ho un po' gli arretrati. Finiamo il giro. Paolo Amoroso, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 10 aprile 2014 e per commentare o fare domande su quello che diciamo potete per esempio usare l'hashtag Astronauticast su Twitter e su Google+.
Sì, nel dall'annuncio in cui mi scusavo del ritardo non ho detto neanche la puntata 22 della stagione 7, non credo di averla detta, quindi... tu hai dato riferimenti assoluti, io do riferimenti relativi rispetto all'inizio della stagione di Astronautica e anche Astronauticast e anche all'inizio delle tutte le puntate, insomma stagione 7 episodio 22. Bene, bene, sotto con la scaletta allora e cominciamo a macinare per recuperare un po' il ritardo, una puntata un po' sprint facciamo, per chi ci ascolta in differita non capisce neanche magari il senso di questa urgenza che abbiamo, ma è tardi e siamo stanchi. Un po' di notizie dalla galassia ISA, Paolo?
Sì, qualche brevissimo aggiornamento perché sono disponibili nuove trascrizioni delle alcune interviste fra le più interessanti che abbiamo fatto agli ospiti che sono passati qui ad Astronauticast. Potete leggere il testo di queste interviste, alcune nuove ne sono state pubblicate e le potete trovare, oltre che naturalmente con il link che metteremo nelle note dell'episodio, anche visitando il nostro sito di notizie sullo spazio astronautinews.it e guardando nel menu dei nostri speciali cercando le interviste di Astronauticast. Potrete quindi leggere il testo integrale di queste interviste, oltre che poterle ascoltare in audio come era già possibile prima. Queste interviste sono sono il frutto del lavoro dei nostri articolisti volontari, e a proposito di articolisti parliamo un po' delle ultime partenze e arrivi, perché Raffaele Di Palma del team di articolisti ci lascia per un periodo abbastanza lungo per un lieto evento in famiglia, e diamo invece il benvenuto a un nuovo articolista, Mirko Ponzanelli, che ha esordito oggi con il suo primo articolo, della cui notizia tra l'altro credo che ci parlerà anche Luigi più avanti.
Bene, grazie Paolo. Allora, quello che mi preme di più sapere, ci sono un po' di notizie di cui discutere, ma quello che mi preme di più sapere è che cosa è andato a combinare Gianpietro lassù nel nord Europa, non proprio nord Europa, ma più a nord di qua, con Aris.
Beh, sicuramente più a nord di dove sto anch'io. Allora, sono stato invitato, partecipato al meeting internazionale di Aris, che in realtà ho scoperto non essere un'associazione, come dite, da anni che ci lavoriamo, però in realtà non è una vera e propria associazione, è un gruppo internazionale di lavoro a cui poi chiaramente fanno capo i radio club a livello locale, come in Italia, Associazione Radio Amatori Italiani, AMSAT Italia e così via. E è stata l'occasione, dopo 2 anni e mezzo, anzi quasi 3 forse, dall'ultima volta nel 2011, di ritrovare tutte le persone coinvolte delle 5 aree a cui Aris dà contributo, ovvero il Giappone, la Russia, l'Europa, gli Stati Uniti e, cosa mi dimentico, il Canada. È stata l'occasione per ovviamente fare un po' il punto per le varie aree dell'attività svolta in questi anni, di che cosa è cambiato in questi anni in Aris, e anche per parlare di progetti futuri. Sicuramente un'esperienza interessantissima, perché io ho sempre vissuto Aris dalla parte di chi ne usufruisce, ovvero le scuole che hanno avuto possibilità nella nostra zona dal 2009 a questa parte di poter contattare ormai svariati astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E per la prima volta invece sono andato un po' dall'altra parte della barricata, dove ho avuto modo di capire come vengono organizzate le cose, qual è il coordinamento che sta dietro a questo progetto e poi tutti i progetti futuri che sono in pentola.
Puoi spiegarci quali sono le attività principali di Aris? Hai parlato di scuole, cosa avviene in queste attività?
Sì, fondamentalmente Aris è un gruppo di lavoro, dicevo, nato all'interno di tutte le associazioni radioamatoriali sparse per il mondo. In realtà prevalentemente il progetto viene ancora dall'epoca Shuttle, quando aveva un nome diverso, si chiamava Sarex, e fondamentalmente l'idea è stata quella. Il primo a farlo è stato Owen Garriott, astronauta nella NASA, credo nel 82, 83, non ricordo esattamente, di portare a bordo dello Shuttle una ricetrasmittente radioamatoriale, quindi non di quelle, diciamo, a bordo dello Shuttle per comunicare con i centri di controllo, ma dedicata alle comunicazioni amatoriali, per comunicare con Terra. Da lì poi si è pensato di sviluppare l'idea per dargli anche una connotazione, come dire, didattica, quindi di coinvolgere studenti delle scuole sparse in tutto il mondo, organizzando dei contatti radio tra l'astronauta a bordo ai tempi della Mir, adesso la Stazione Spaziale Internazionale, per permettere agli studenti di porre una ventina di domande a grandi linee durante un'orbita di passaggio dalla stazione sopra alla località in cui si trova la scuola, e quindi diciamo permettere agli studenti per qualche minuto di essere un po' il centro di controllo in quel momento della stazione e di avere a disposizione un astronauta tutto per loro. Dicevo appunto, è nato a metà degli anni 80, insomma poco dopo l'inizio del programma Shuttle, e da quel momento non è mai più stato interrotto. Sia gli americani, quindi dalla parte di NASA, hanno sviluppato sullo Shuttle il progetto e lo hanno poi trasportato sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma anche e soprattutto i russi, già dall'epoca della Mir, lo hanno poi continuato anche all'interno della ISS. Dall'inizio della costruzione del progetto, quindi di ISS, si è costituito il gruppo ARIS, dedicato proprio a questo progetto all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, e come vi dicevo sono coinvolte tutte i paesi che hanno dato un contributo e che danno un contributo alla costruzione e al mantenimento della stazione, quindi la Russia e gli Stati Uniti in prima linea, l'Europa, il Canada e il Giappone. E quest'anno è anche stata l'occasione di presentare, di portare i primi risultati di un grosso contributo che ha dato l'Europa al progetto ARIS, ovvero la realizzazione, finanziata dall'Agenzia Spaziale Europea, di un'idea italiana di AMSAT Italia, di un modulo video, si chiama proprio AM Video, che è già stato mandato a bordo della stazione, è già stato installato è in questo momento nella fase di commissioning, quindi stanno effettuando tutte le verifiche di buon funzionamento per poi mandarlo nella fase operativa, e che consentirà di trasformarlo in una sorta di ARIS 2.0, diciamo, perché permetterà di avere un canale video soltanto dalla stazione verso terra, che permetterà ai ragazzi delle scuole di poter non solo sentire l'astronauta rispondere alle proprie domande, ma anche di vederlo, quindi magari, non so, realizzare piccoli esperimenti e comunque, ecco, permettere di avere anche immagini dell'interno della stazione con audio, stereo addirittura. E in realtà ancora, ecco, questa cosa non è al momento operativa, si trova in fase di test, dovrebbe proprio essere domani, 12 aprile, no, dopodomani, scusate, l'ultima fase del commissioning, che prevederà la ricezione del segnale video da tre diverse stazioni, quindi per un totale di circa 10 minuti di copertura video, e poi dopo questa fase si entrerà, diciamo, nella parte burocratica che prevederà l'assegnazione da parte di ESA della gestione del modulo ad ARIS, e poi da qui a qualche mese, quando tutte le pratiche si concluderanno, diventerà completamente operativo.
E in questo incontro, lo ricordavi, dove si è svolto?
No, questo incontro si è svolto ad ESTEC, quindi in una delle facilities di ESA a Noordwijk, quindi in Olanda. Siamo stati ospitati ovviamente dall'Agenzia Spaziale Europea all'interno di una delle sale conferenze. Con l'occasione chiaramente abbiamo anche avuto modo di visitare alcuni dei laboratori di ESTEC. Interessante, insomma, io non c'ero mai stato, anzi, se qualcuno avesse mai l'idea di farsi un giretto da quelle parti, lo consiglio vivamente.
Molto, anzi, Gian Pietro, avresti voluto visitare più roba, no? Mi pare di capire.
Beh, sì, sicuramente, anzi, dalle premesse, vista la scaletta delle tre giornate a cui ho partecipato, non ci sarebbe nemmeno stata il tempo di andare a fare una visita, seppur breve, dei vari laboratori. Poi si è alzata una levata di scudi di tutti i partecipanti, che praticamente hanno imposto un taglio sulla scaletta del primo giorno e la visita quantomeno ai laboratori più interessanti. Certo, sarebbe stato molto di più da vedere, ma il tempo a disposizione è stato molto poco, però sicuramente molto bello, molto soddisfacente.
E in questa fitta agenda, quali sono stati gli interventi più interessanti, le cose più interessanti di cui avete discusso o saputo?
Ma guarda, allora, tutta la parte più organizzativa, seppur dal mio punto di vista è stata molto interessante, ma credo non sia per nulla interessante per il pubblico che ci ascolta, o comunque chi vive questo progetto dal punto di vista più di goderne dell'utilizzo, anche se è fondamentale aver fatto il punto di tutto quello che sta dietro, il contributo che le agenzie danno e quello che ARIS fa e continuerà a fare per portare avanti l'idea. Però è stato molto bello parlare di quello che si sta pensando per il futuro. Una di queste cose è proprio Anvideo, che in realtà è già un progetto di successo perché è comunque stato già installato, già funzionante e quindi nell'arco di qualche mese sarà operativo, ma soprattutto ci sono parecchie idee per evolvere anche la stazione radioamatoriale voce, quindi diciamo senza il segnale video. Sia dalla parte russa sia dalla parte americana sono state portate delle idee per evolvere la stazione attualmente a bordo. Al momento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ci sono due apparati radio. Uno si trova dentro il modulo europeo Columbus, che è quello che sia gli europei, anzi direi tutti tranne i russi, utilizzano da qualche mese a questa parte per i contatti, e un altro all'interno del modulo di servizio russo, che al momento viene utilizzato solo dai russi, anche se non c'è una, diciamo, prerogativa che uno debba essere usato solo dai russi e l'altro solo dagli americani o diciamo da tutta la parte occidentale. Però ecco, si è un po' diviso in questo modo l'uso. Però sia l'apparato a bordo di Columbus sia quello nel modulo russo sono già, diciamo, in una fase di revisione, quindi l'idea è quello di estendere le capacità dell'apparato di bordo. Vi posso dare qualche breve idea, anche se entrare nei dettagli non avrebbe nemmeno molto senso perché al momento sono solo...
Beh, qualcosa di Giampietro, perché sì, sì. Abbiamo tanti radioamatori che ascoltano, quindi...
Beh, per esempio, magari vi posso anche citare che cosa c'è al momento a bordo della stazione, tanto per darvi un'idea, anche perché quello che per esempio è montato nel modulo russo è un apparato radio assolutamente commerciale, è un apparato veicolare della Kenwood D700 che si può acquistare, quindi è qualcosa che non è stato sviluppato apposta per la stazione.
E il veicolo che costa un po' di più?
Beh sì, certo, quello chiaramente non è alla portata, mentre nel modulo Columbus c'è un vecchio apparato palmare Ericsson, che credo fosse una radio di quelle tipo per utilizzo civile o forse servizi di polizia, adesso non vi saprei dire esattamente, che è stata la prima ad essere mandata a bordo, ancora prima della radio nel modulo russo, e che una volta arrivato il Kenwood nel modulo di servizio è stato poi spostato e installato nel modulo Columbus. Si sta pensando di sostituirlo con un apparato di nuovo Kenwood, in realtà il modello leggermente più nuovo, il D710, che ha qualche possibilità in più, ma la cosa più interessante è che per il futuro si vuole provare a sviluppare una piattaforma totalmente indipendente da un apparato dedicato solo a quella funzione. Adesso, per esempio, abbiamo il nostro socio Marco Bruno, che è molto avvezzo alla materia, però l'idea è quella di basarsi su una piattaforma SDR, quindi di avere una scheda ricetrasmittente SDR, quindi gestita da computer, non ha un suo hardware con un display e con tutta la gestione del funzionamento e del cambio di frequenza e così via, ma deve essere tutto poi implementato a livello software. Ovviamente anche tutta la parte di potenza, quindi tutta la parte di amplificazione del segnale in uscita deve essere aggiunta, però il vantaggio di un apparato di questo tipo è che consentirebbe di non avere un dispositivo che permette solo comunicazioni in voce, ma per esempio tutte le comunicazioni in modo digitale, trasmissione e ricezione di immagini, la possibilità di configurarlo per esempio in modalità repeater, quindi fare in modo che quando la stazione spaziale passa sopra una certa località può fare da ponte ripetitore, quindi sfruttare, come già radioamatori fanno con alcuni satelliti, sfruttare la stazione come un ripetitore per poter effettuare un collegamento a maggior distanza. La possibilità per esempio di implementare trasmissioni digitali anche di audio, di immagini, di video o altre cose. Ovviamente in questo momento è soltanto un'idea. Si sta costituendo un gruppo di lavoro all'interno di Ares per raccogliere le idee, portare avanti il progetto e ovviamente presentarlo alle agenzie. Potrà essere NASA, potrà essere ESA, e vedere se l'idea viene accolta e ovviamente finanziata, perché Ares di suo non ha le risorse sufficienti per poter portare avanti un progetto e finanziarlo.
Invece che tipo di attrezzature servono a terra per ricevere l'audio e eventualmente la parte video nuova di queste trasmissioni?
Allora, per quanto riguarda l'audio, non serve veramente niente di che, quantomeno per riceverlo, quindi chiunque possa avere a disposizione anche un semplice ricevitore in grado di ricevere sulla banda radioamatoriale VHF, tipicamente la banda assegnata ai radioamatori sta fra 144 e 146 MHz in FM, quindi modulazione di frequenza, la frequenza dedicata all'attività della stazione è 145.800 MHz, quindi chiunque che sia in grado di sintonizzarsi su questa frequenza, ribadisco, in FM, con anche una piccola antenna di quelle, diciamo, di un apparato portatile, se ovviamente si è in grado di rendersi conto quando la stazione passa sopra la propria testa e ovviamente dall'altra parte l'apparato di bordo deve essere attivo, si può tranquillamente ricevere. Tutto sommato, sappiamo tutti, la distanza dalla stazione non è niente di che, si trova a 400 km, quindi il riceverlo è molto semplice. Tutt'altra cosa poter trasmettere.
Non ci sono ostacoli che...
certo, non ci sono ostacoli, quindi chiaramente non serve chissà che cosa per ricevere. Tutt'altra cosa trasmettere. Ovviamente trasmettere da terra verso la stazione significa avere a disposizione un'antenna che per un radioamatore che fa attività satellite è la normalità, però un'antenna che abbia un puntamento automatico e l'inseguimento della stazione, quindi con un sistema di puntamento che preveda sia il controllo dell'azimut, quindi la rotazione dell'antenna, sia il controllo dell'elevazione, per fare in modo di seguire dal sorgere fino al culminare e al tramontare della stazione il passaggio. Un po' più complicata la ricezione del video, perché la trasmissione del video avviene in banda S, quindi per chi non sa cosa significa la banda S, è la frequenza più o meno del Wi-Fi, quindi intorno ai 2.4 GHz, anzi in realtà un paio di frequenze selezionabili sul modulo Ambidio rientrano nella banda Wi-Fi, dei canali degli apparati Wi-Fi.
E questo non significa che si può ricevere con una...
No, ecco, chiaramente
non posso scaricare i film via stazione spaziale.
No. Purtroppo no, e quello che serve è una parabola all'incirca di un metro di diametro, un metro e venti. Quelle che sono state testate per la fase di commissioning sono parabole da un metro e venti, che devono ovviamente avere un sistema di ricezione, un preamplificatore, un convertitore di segnale dedicato. Non va bene la parabola che si utilizza per ricevere la televisione. Mentre poi il sistema di decodifica del segnale, quello in realtà invece è un normale decoder satellitare, anche se per una serie di ragioni si tende a preferire o a suggerire l'utilizzo di una scheda all'interno del PC o di quelle che comunemente si possono inserire in uno slot PCI di un PC per ricevere la TV satellitare, perché permette una serie di features in più. Adesso è un po' complicato entrare nei dettagli, però la trasmissione avviene in modalità DVB, quindi in Digital Video Broadcasting, che è il protocollo utilizzato dalle TV satellitari. All'incirca, se il passaggio della stazione in un'orbita consente di fare una decina di minuti, circa poco meno di 10 minuti di comunicazione voce, in realtà si limita a quasi 5 minuti di ricezione del segnale video, perché potete immaginare che quando la stazione sale dall'orizzonte ovviamente è molto distante, si avvicina man mano che sale, la minima distanza è quando raggiunge la massima altezza sopra l'orizzonte e poi continua a riallontanarsi. Il limite di ricezione per avere un rapporto segnale-rumore sufficiente a decodificare il segnale è una distanza di circa 1000 km e all'incirca quando la stazione sorge è a 1200-1300 km, fino ad arrivare poi alla minima distanza di 400. Quindi all'incirca di tutta l'orbita di 10 minuti soltanto 5 hanno caratteristiche di qualità del segnale sufficiente a poter decodificare correttamente il segnale video.
E quindi quando ci saranno dei contatti con le scuole che faranno uso del video, come si gestirà la cosa? Faranno
Ma allora, anche questa è una cosa che è in fase di decisione, è stato uno degli argomenti che sono stati discussi, però l'Agenzia Spaziale Europea ha pagato 5 stazioni complete di ricezione, quindi con 5 parabole, 5 sistemi per l'inseguimento della stazione, che consentiranno di, dislocandoli in posizioni, diciamo, strategiche, di seguire più dei 5 minuti, perché si farà una, mi viene la parola inglese, chaining, cioè si farà una concatenazione delle stazioni in ricezione e quindi si passerà da una all'altra durante il passaggio, durante un'orbita, per prolungare la durata. Nelle specifiche di progetto di ESA c'era che la massima durata, il massimo, diciamo, periodo di ricezione massimo richiesto nelle specifiche era di 20 minuti e con 5 stazioni concatenate si dovrebbe riuscire a coprire circa 20 minuti. In realtà il tempo astronauta che si ha a disposizione per i contatti ARIS è di 10 minuti, in realtà 15, che sono i 10 di contatto più 5 di preparazione, accensione degli apparati, configurazione della radio. Quindi noi comunque non potremo chiedere all'astronauta più di 10 minuti, quindi con 3 stazioni concatenate si potrà arrivare a 10 minuti circa di contatto. E questo è quello che si farà. Al momento le stazioni pagate da ESA, una si trova già installata a Casale Monferrato, che è una delle stazioni Telebridge, di quelle che già permettono le comunicazioni audio, una è installata in Francia, una a Livorno e probabilmente una verrà installata a Bari, però è ancora tutto in fase di decisione.
A Bari, beh, perché c'è già una persona che se ne occupa.
Sì, sì, a Bari, perché in realtà anche a Bari c'è già una delle stazioni candidate a diventare stazione Telebridge permanente e quindi si sfrutta già l'installazione e diciamo l'expertise del team che già c'è lì, sì.
Bene, è bello che ci sia un canale organizzativo separato un po' dal resto delle agenzie spaziali, un po' trasversale, perché come dicevi c'è gente che viene da tutti i paesi a cui fanno capo diverse agenzie spaziali, quindi
sì, tra l'altro è stato molto bello rendersi conto come questo specifico progetto sia 99% totalmente italiano. Io ho detto prima che è un'idea di AMSAT Italia, di una serie di soci di AMSAT Italia, però poi in realtà nella sua, diciamo, nel suo sviluppo ha portato all'interno anche a varie altre persone sparse un po' in giro, di cui per esempio un francese è quello che si è occupato dello sviluppo del software di ricezione, che non è un semplice software di decodifica del segnale video, quello basta il decoder, lo attacco, ricevo il segnale, vedo il video, è un software di analisi del segnale, dello stream video, di tutti i parametri, diciamo, del segnale ricevuto, per capire, non so, il margine di errore della trasmissione, tutta una serie di parametri che interessano poco quando il progetto sarà operativo, ma in questa fase sono stati preziosissimi per rendersi conto di che cosa stava succedendo. Poi ci sono gli inglesi che hanno dato un po' un contributo sulla parte di sviluppo delle antenne di ricezione. Diciamo che gli americani in realtà in questa cosa, anzi, è stato molto bello vedere come siano stati a sentirci e abbiano fatto i complimenti al team europeo che ha condotto in realtà molto rapidamente, perché la prima presentazione del progetto Anvideo è stata nel 2011, siamo nel 2014, è già stato realizzato, costruito, mandato a bordo, attivato e fondamentalmente funzionante, che se ci pensate per un'attività spaziale è un tempo molto breve.
Forse in America l'ATV, che non è il cargo ma l'amateur television, non è molto, molto popolare, forse per le distanze che hanno.
Ma guarda, in realtà c'era un progetto americano per realizzare questa cosa, ma semplicemente l'Europa ci ha messo meno e l'ha fatto meglio, quindi per il momento ci hanno detto bravi, ecco.
Better, faster, stronger, bene. Ok, ci sono altre cose che ci vuoi raccontare, che ti viene appuntato?
Ma, così una piccola curiosità è stata quella che ho avuto l'occasione, per esempio, di conoscere un ingegnere elettronico, si chiama Lou McFadden, che è uno sostanzialmente dei diciamo padri fondatori di questo progetto. In realtà lui è stato per credo una trentina d'anni, forse di più, dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90, dipendente NASA, ingegnere elettronico. Ci ha raccontato che lui ha partecipato allo sviluppo, per esempio, del progetto Apollo. Lui stesso è stato direttamente coinvolto in un esperimento di Apollo 17, in altri esperimenti del progetto Apollo Soyuz, e poi è stato lui che ha dato il via al primo progetto di portare una radio a bordo utilizzata poi da Owen Garriott. Potete immaginare che da appassionato lo sono andato ad abbracciare, gli ho detto ti devo toccare, devo vedere che sei vero, perché ho sempre
anche
sentito
il tuo nome. Anche da parte di nonno Apollo.
Sì, Quindi è stato veramente bellissimo conoscerlo, sentirlo parlare. Tutta l'idea dello sviluppo della nuova stazione è ancora sua. È un signore di una settantina d'anni, credo. Adesso non gli ho chiesto specificamente l'età, ma sicuramente più di una settantina. È incredibile vedere l'entusiasmo, perché poi viene fatto come tutti noi, in maniera assolutamente amatoriale, volontaria, quindi nessuno lo fa di lavoro.
Sto pensando che il nome mi è familiare, forse per qualche software di modi digitali, può essere, non lo so.
Può essere, onestamente. Io l'ho sempre sentito nominare nell'ambito di Ares, perché quando all'inizio mi ero anche interessato, tu cerchi su internet e vedi la sua bella foto col suo faccione con le antenne di Ares in mano. Poi sì, può essere che sia coinvolto, è uno dei membri anche di AMSAT North America, quindi è probabile che sia coinvolto anche in altre attività.
Secondo Google Knowledge Graph, Louis Thomas McFadden era un repubblicano nel Parlamento americano dal 1923 al 1935, non penso che sia la stessa.
No, direi che non è lui.
Va bene, direi di tenerci aggiornati.
Gates
McFadden è il dottor Crusher, se non sbaglio, no?
Sì, esattamente.
Ti direi, Gianpietro, di tenersi aggiornati.
Assolutamente sì.
Credo che non ci sia neanche bisogno di dirlo, no?
Sì, adesso diciamo il prossimo update interessante sarà nel momento in cui si concluderà l'agreement con ESA, che dovrebbe diciamo partire quantomeno dal punto di vista burocratico non appena si conclude il commissioning del modulo NVIDIA. E quello penso che darà proprio data qualche anno a questa parte l'input più interessante di novità al progetto Ares, quindi nei prossimi mesi sarà sicuramente interessante riparlarne.
Beh, se hai qualche novità che vuoi raccontare ai microfoni, come ho già detto, l'invito ovviamente è considera un invito sempre aperto. Passiamo alle notizie, ragazzi. Se non ci sono altre domande per Gianpietro ovviamente sta qua, non, di solito non scappa. Scappi?
No.
Ok. Le notizie, la prima è di un po' di... una notizia semplice, traffico spaziale. Diamo sempre aggiornamenti su quello che va e viene sulla stazione spaziale. La notizia è del lancio della Progress M23M, ha avuto luogo il 9... lo dico in termini assoluti per chi ci ascolta in podcast. È una notizia abbastanza semplice, se non fosse che ci sono da sottolineare un paio di cose. Il docking ha avuto luogo in 6 ore, le solite 4 orbite, come ci hanno abituato da un paio di anni a questa parte, capsule Soyuz e capsule Progress. È importante perché la settimana scorsa, se non sbaglio, ho sentito la puntata un po' di sfuggita, avevate parlato del problema alla Soyuz, che ha dovuto tornare a fare un approccio di 2 giorni, insomma, che niente tragico, ma non particolarmente gradevole per equipaggio, che si deve passare 2 giorni in un ambiente molto molto ristretto. Però sono andato un po' a indagare perché quali fossero le cause del problema della Soyuz e perché si sono sentiti di poter già tentare un approccio alla stazione in 6 ore con questa Progress. Il motivo è che il problema della Soyuz, non so se l'avete detto nella scorsa puntata, è dovuto a una sovra performance del vettore Soyuz. Vettore Soyuz che non è lo stesso per entrambi i mezzi. Non lo sapevo, sinceramente sapevo che ci sono varie configurazioni del Soyuz, però ho dato qualche colpo di Wikipedia per imparare qualcosa. Vi invito a fare lo stesso, non vi annoio con i dettagli, ma pensate che il vettore che ha lanciato la Soyuz la settimana scorsa è un Soyuz FG. E attualmente soltanto 23 lanci all'attivo. Ovviamente è pesantemente basato, è praticamente la stessa cosa del vettore Soyuz che ha volato negli ultimi 40 e passa anni. Però soltanto dal 2002 esiste in quella versione. Invece quello che ha lanciato ieri la Progress è un Soyuz U che ha, attenzione, 745 lanci all'attivo, di cui 724 successi, e il primo volo è stato nel 1973. Quindi direi che ci sono sempre queste cosine che, anche da notizie apparentemente banali, si possono approfondire, si possono scoprire nuove cose che io personalmente non sapevo. Sicuramente nonno Apollo le sapeva tutte. Ad esempio, nonno Apollo sapeva sicuramente che il primo lancio del Soyuz U è stato la missione Soyuz 16, che era una missione di preparazione alla missione Apollo Soyuz.
Sì, praticamente ero lì sulla rampa a salutare i cosmonauti quel giorno, quindi lo so benissimo.
Avresti quasi potuto esserci, perché è stata la prima missione Soyuz, il primo lancio spaziale russo in cui i russi si sono offerti di comunicare ai tecnici NASA l'ora precisa del lancio. Siccome era un lancio di preparazione alla missione Apollo Soyuz, quindi c'era già un clima di collaborazione tra le due agenzie spaziali, hanno avuto l'offerta di vi diciamo, se volete, vi possiamo dire l'ora, però non la potete dire alla stampa. NASA si è rifiutata di avere questa informazione senza poterla comunicare, così i russi hanno comunicato il lancio avvenuto della Soyuz 16 soltanto un'ora dopo il lancio. La notizia era abbastanza banale, però ho voluto condirla un po' con una nonno appollata, diciamo.
Nonno Apollo d'onorem.
Comunque, il succo della notizia era una nuova Progress a bordo. La stazione ha volato a marcia indietro per qualche giorno dopo aver fatto l'undocking e il rientro della Soyuz, della Progress M22. Adesso si ritorna in assetto più XVV, quindi con Columbus e il laboratorio giapponese davanti e il lato russo a seguire. Tutto qua. Proseguiamo con invece una notizia di casa ESA, la missione Sentinel-1A.
Sì, perché il 3 di aprile del 2014 è stato lanciato dalla base di lancio europea di Kourou nella Guyana francese il satellite Sentinel-1A, immesso in un'orbita eliosincrona con un'altitudine di poco meno di 700 km. Eliosincrona significa che il satellite ripassa sulla stessa zona della Terra nelle stesse condizioni di illuminazione solare, e questo è un satellite radar, un satellite di osservazione della Terra, che fa parte di una collaborazione, un programma di collaborazione tra l'ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, e la Commissione Europea, quindi l'aspetto politico dell'Europa, per il programma Copernicus di osservazione della Terra. Sentinel-1A è il primo di una serie di sei tipi diversi di satelliti che poi seguiranno, ed è un satellite, dicevamo, per l'osservazione radar della Terra, basato su un radar d'apertura sintetica che consente di osservare la Terra in ogni tipo di condizione climatica e ambientale oraria, perché utilizzando le onde radio per il radar non è limitato dalle condizioni meteorologiche, quindi può osservare anche quando il cielo è nuvoloso, è coperto, sfavorevole, e può osservare anche durante la notte. Questo è particolarmente importante, per esempio, per seguire le zone polari hanno dei lunghi periodi di notte di assenza di luce solare per diversi mesi durante la notte polare, quindi un satellite molto versatile. Dicevamo del programma Copernicus, che ha scopi di osservazione della Terra per pianificazione del territorio, controllo ambientale, monitoraggio dei disastri naturali, utilizzo in ambito agricolo e molti altri utilizzi a beneficio delle nazioni europee, a cui verranno distribuiti con una licenza peraltro molto liberale, se ho capito bene, i dati saranno disponibili gratuitamente ai cittadini e alle istituzioni che vorranno utilizzarli nell'ambito del programma Copernicus. Sentinel-1A sarà seguito da un altro satellite di questa serie, il Sentinel-1B, che verrà immesso in orbita, e si tratta di un satellite di dimensioni medio-grande, di ingombro medio-grande. Ha una massa di poco più di 2 tonnellate e ha due serie di ali, per così dire. La prima, la più grande, è costituita dalle antenne radar che hanno un'estensione di una dozzina di metri, mentre i pannelli solari, leggermente più stretti, hanno un'estensione di una decina di metri, quindi un oggetto piuttosto grosso. Il radar ad apertura sintetica di cui è dotato Sentinel opera in banda C, e consente appunto, dicevamo, di utilizzare, di acquisire immagini radar in tempo reale, di giorno o di notte, in qualsiasi condizione meteorologica. Sorveglierà soprattutto i territori, le terre e i corpi d'acqua, le masse d'acqua, nelle zone dell'Europa, del Canada e soprattutto, dicevamo, anche le zone polari, che sono particolarmente adatte per questo tipo di radar. Ricordiamo ancora, prima di concludere questa notizia, che Copernicus è un altro programma importante su vasta scala europeo, ma è il secondo che vede la collaborazione sia dell'Agenzia Spaziale Europea sia della Commissione Europea per lo Spazio. Il primo, un altro programma molto importante di cui si è parlato e continueremo a parlarne anche noi, è il programma Galileo, cioè l'equivalente europeo del sistema di localizzazione satellitare GPS oppure del GLONASS russo.
Scusate, avevo il muto. Hai accennato che è di fatto il successore di Envisat?
Più che il successore, è un satellite che compie osservazioni complementari, perché se non ricordo male Envisat è un satellite ottico.
No, per Envisat riprese. Envisat era... Attenzione. Ci vorrebbe Marco. Marco avrebbe avuto questa notizia.
Se non ricordo male, pronta. Envisat era un satellite di osservazione ottica, naturalmente in diverse bande, ma
ricordo anche io così, poi magari mi sbaglio.
Diciamo che il programma Sentinel prevede questa mezza dozzina, dicevo, di tipi diversi di satellite, con varie bande e tecniche di osservazione. Ci sono i satelliti radar come appunto il Sentinel e ce ne saranno altri in bande ottiche con diversi tipi di sensori.
È vero, sono diversi strumenti, ma nessuno era un radar. Bene.
L'avevo accennato anche Paolo, lo ripeto, l'orbita eliosincrona di questi satelliti per avere le stesse condizioni di luce in passaggi successivi, questo lo capite, è molto intuitivo, per capire bene lo sviluppo del territorio, di quello che succede, avere la stessa illuminazione toglie un sacco di disturbo che magari quando si elaborano queste immagini bisognerebbe tenere in considerazione se avessimo immagini di diverse ore del giorno. Invece
riduce il numero di variabili.
Esatto, quindi quando si parla di satelliti per l'osservazione terrestre molto spesso si sceglie questo tipo di profilo di missione.
Ok, sotto con la scaletta, prossima notizia. Boeing si aggiudica un contratto per un lanciatore aviotrasportato. Stanno andando abbastanza di moda i lanciatori aviotrasportati, Luigi?
Sì, in effetti è l'ultimo grido, diciamo così, perché permette ovviamente di risparmiare molto sul primo stadio, sostanzialmente, dei lanci satellitari. E, fra l'altro facciamo notare che questa notizia è su Astronauti News ed è la prima di Mirko Ponzanelli, che è il nuovo membro
benvenuto.
e che ringraziamo insieme con Raffaele Di Palma, che per questo momento, per questo periodo ci lascia.
Comunque, il discorso di questo nuovo tipo di lanciatore è stato commissionato dal DARPA, che è il Defense Advanced Research Projects Agency, che è quella per la difesa americana, e in pratica si basa su un contratto di 30,6 milioni di dollari e assegna a Boeing la costruzione di 12 veicoli di questo tipo. L'idea è praticamente di un lanciatore chiamato ALASA, adesso lo dico in italiano, però Airborne Launch Assist Space Access. Si tratta proprio di un razzo vero e proprio, che però viene montato sotto un F-15, un F-15E, che lo porta a 12.000 metri e poi da lì parte e va e porta in orbita carichi fino a 45 kg. Lo scopo principale è quello di abbattere i costi dei lanci, soprattutto perché con questa idea si abbatte i costi del 66% da calcoli che appunto ha fatto la Boeing. L'idea è proprio quella di eliminare un primo e un secondo stadio, che poi vengono eliminati dal razzo mentre sale in orbita, e tutto viene concentrato su un unico stadio con quattro motori, e in questo modo ovviamente i costi vengono abbattuti. Il lancio di microsatelliti comunque è sempre stato costoso, proprio per il fatto che il vettore che deve partire da terra ha un grosso dispendio nella prima parte dell'atmosfera. Ovviamente la parte più densa dell'atmosfera è quella che dà più dispendio di costi, di propellenti, perché è il momento in cui il razzo è più pesante e deve attraversare l'atmosfera più densa. Salendo appunto 12.000 metri già siamo in una situazione migliore, e ovviamente già una parte del volo è fatta, e in questo modo ovviamente i costi ha un senso questa riduzione che verrà ottenuta. E sostanzialmente potrà essere utilizzato come operazione di lancio militari, però ovviamente avrà delle ripercussioni anche sui lanci commerciali, perché una volta che questa tecnologia sarà sviluppata e resa fruibile da tecnologicamente, ovviamente sarà anche applicata per il lancio. Quello, i primi che ci vengono in mente sono i CubeSat, che ovviamente potranno essere accatastati all'interno di un'ogiva di questi razzi, quindi suddividere di molto il costo per pro capite di questi, per far andare in orbita questi CubeSat. A te, Mike.
Sì, un po' di problemi a riattaccare il microfono quando mi muto. Bene, io sono sempre abbastanza aperto a nuove idee, poi si vedrà. Bello comunque l'idea di lanciarlo con un F-15. Sotto con la scaletta e diamo ancora uno sguardo a cosa avanza. Oh sì, come si fa ad analizzare? Ok, bello. Un modello in scala per la NASA. Questa è una Luca giurato, perché non riesco a leggere quello che ho scritto davanti. Con un modello in scala la NASA analizza il calore sviluppato dal decollo del lanciatore pesante SLS.
Poco tempo fa.
Cosa vuol dire?
Poco tempo fa, se vi ricordate, avevo parlato di un altro modello in scala, sempre di SLS, questo modello in scala al 5% rispetto al vettore reale, che viene utilizzato per i test del controllo, insomma, delle onde acustiche generate durante il lancio. Chiaramente, l'ho già spiegato, andatevi a ripescare la puntata, bisogna, quando si progetta un razzo e anche le strutture che sono limitrofe al razzo nel momento in cui decolla, bisogna tenere in considerazione non solo il calore incredibile che si sprigiona dai motori, ma meno intuitivamente anche delle onde sonore. E si è utilizzato un modello in scala al 5%, stavolta invece parliamo di un altro modello in scala al 2%, quindi ancora più piccolo. E cosa si studia con questo modellino che vedete nella news di Giuseppe Corleo? Praticamente si vuole studiare, insomma, la parte finale del razzo, ossia gli ugelli e insomma come il flusso di aria calda degli ugelli si distribuisce durante il lancio. Capite bene anche voi che fare un motore a grandezza naturale e con tutti anche i booster intero ha un costo, ma con questo tipo di modello si possono ottenere risultati sufficientemente attendibili per poter fare delle eventuali correzioni. È una procedura che NASA usa spesso, l'avevo detto anche la volta scorsa, e quindi se vedete dei modellini per la NASA, non sono dei razzo modellisti che si dilettano a lanciare razzi, ma sono modelli studiati e ingegnerizzati per, insomma, dare dei risultati concreti e fondamentali per lo studio del design del razzo, che non solo deve avere efficienza aerodinamica per quanto riguarda, insomma, la parte frontale, insomma, quella che viene a contatto con l'aria tutto il contatto con l'aria, nel senso quella che è più sollecitata, diciamo, dalla pressione, dall'enorme pressione carico aerodinamico durante l'ascesa, ma bisogna studiare anche l'aerodinamica della parte posteriore dei propellenti caldi in uscita, che non devono danneggiare la struttura stessa, molto banalmente. E questo, insomma, è il tipico approccio che si va a seguire. C'è, in fondo alla news c'è anche un video in cui vi viene mostrato quello che si può fare con questo tipo di modelli. Praticamente si piazzano delle telecamere ad infrarosso ad altissima risoluzione e ad altissimo frame rate, in modo che si possa studiare nel dettaglio il percorso dei gas di scarico dei motori a razzo.
Sì, la fotografia in apertura della notizia sembrava un po' una radiografia, però è una telecamera infrarossa.
Secondo me dobbiamo rifare la radiografia perché ha deglutito.
Inside joke. Bene. Mi sono sempre chiesto quanto le cose in scala, ovviamente dallo fisico che si va a studiare, però mi ricordo che quando ho fatto l'unico esame di termodinamica che ho fatto, c'erano dei numeri che servivano per compensare il fatto che se usavi un modellino più piccolo potevi moltiplicare per dei fattori che non erano soltanto proporzionali alla dimensione del vettore reale o comunque di qualsiasi oggetto più grosso. Un po' lungo a spiegare, ma mi chiedo quanto effettivamente si assomiglino i flussi di una cosa così piccola e di un mostro come la SLS.
Oddio, è una cosa che funziona, che ad esempio per lo Space Shuttle è stata utilizzata in ugual modo, e quindi anche per, diciamo, un modello complesso come può essere uno spazio plano, insomma un vettore così asimmetrico come può essere lo Space Shuttle sulla rampa, utilizzavano un modellino e comunque, insomma, con le opportune tabelle di conversione i risultati sono consistenti, quantomeno.
Numero di Nusselt, mi viene in mente questa cosa, potrebbe essere? Boh, ci vorrebbe qualche ingegnere serio e non come me a confermare. Luigi, ti ricordi qualcosa di questo genere?
Rydberg, non ho capito la parola che hai detto.
Rydberger in chat scrive teorema di Buckingham, però non so se sta parlando di questo o no. Ho letto teorema di Buckingham, non è una supercazzola, immagino.
No, io ho dato un numero di Nusselt, ma non lo so.
Non mi ricordo neanch'io.
Per fortuna siamo arrivati al giro di boa, perché io, ragazzi, non ce la posso fare, ed è un po' di tempo che non lo dicevo in diretta. Arriviamo al giro di boa, all'interludio, dove ringraziamo gli articolisti, l'abbiamo fatto in apertura, lo rinnoviamo adesso, in particolare Rittberger, Mirko Ponzanelli, che ha avuto il suo battesimo del fuoco, non solo il primo articolo, ma anche il primo articolo all'interno di Astronauticast. Non posso ringraziare per le donazioni, quello lo fa Marco di solito, che ha le donazioni sotto mano, ma sono sicuro che qualcosa c'è che colmerà gli arretrati quando tornerà a trovarci al suo ritorno in terra teutonica. Vi invito però a commentare, vi invito a farci sapere cosa pensate di questo podcast. No, io i commenti, perché ce l'abbiamo in scaletta, non lo diciamo quasi mai. Fateci sapere cosa ne pensate, se vi piace. Ci fa piacere. Abbiamo anche un piccolo thread sul forum nell'area articolisti, dove ci diamo pacche sulle spalle a vicenda quando qualcuno è contento per l'attività di divulgazione che fa Astronauti News. Ma ci piacerebbe anche leggere qualcosa riguardo Astronauticast. Soprattutto ci piacerebbe leggere qualche critica riguardo Astronauticast, tipo cambiate il presentatore perché non ce la fa più, cose di questo genere. Quello che diceva Paolo invece sono le condivisioni, il modo migliore per aiutarci, che va oltre le donazioni, che va oltre diventare soci di ISA e aiutarci a crescere, sono semplicemente le condivisioni. Quando vedete dei contenuti nostri su Google Plus, su Facebook, su Twitter, un retweet, una condivisione, qualcosa che, come dico sempre, accidentalmente esponga i vostri amici a quello che facciamo, potrebbe essere molto molto efficace nel perseguire i nostri scopi, che sono, l'abbiamo detto più volte, diffondere la cultura astronautica il più possibile e fare divulgazione. Ma chi fa divulgazione seriamente qua è Paolo Amoroso, che ha la sua rubrica Le storie di Nonno Apollo, che ha anche una sigla che ho recuperato al volo, allungando un po' il brodo.
Prima di lasciarvi alle vacanze pasquali, perché credo che questo sia l'ultimo episodio prima delle vacanze pasquali, vorrei ricordare due importanti anniversari, uno dei quali però è un po' più conosciuto dell'altro. Il primo anniversario è quello dei 55 anni da quando vennero annunciati i Mercury 7, cioè i 7 astronauti del primo programma spaziale umano della NASA, cioè il programma Mercury. La loro presentazione pubblica ufficiale avvenne il 9 aprile del 1959, quindi 55 anni e un giorno fa, si svolse a Washington in una sala gremita da oltre 200 reporter, giornalisti, fotografi e cineoperatori, ai quali vennero presentati per la prima volta questi piloti collaudatori. Ed è proprio in quella occasione che cominciò a nascere il mito degli astronauti come eroi, dell'epoca pionieristica dell'esplorazione spaziale, gli astronauti come piloti, come eroi con la stoffa giusta. E lo si vide anche nel tipo di domande che fecero i giornalisti e i reporter presenti, che invece di chiedere agli astronauti di fare domande sulle loro attività, sulle loro esperienze professionali, sulla loro esperienza di piloti collaudatori che sfidavano questi veicoli così complessi e pericolosi, invece cominciarono a parlare soltanto dei loro valori, delle loro famiglie, insomma del loro aspetto umano. Ma anche questo, dicevamo, contribuì alla costruzione della figura eroica dell'astronauta. L'altro anniversario importante, però un po' meno conosciuto, è quello del lancio della sonda spaziale automatica Mars Odyssey, attualmente in orbita intorno al pianeta Marte. Odyssey venne lanciato il 7 di aprile del 2001, quindi 13 anni e 3 giorni fa, ed entrò in orbita intorno al pianeta Marte il 24 di ottobre dello stesso anno, quindi del 2001. Da allora, quindi, dopo aver superato diversi altri veicoli che poi, ahimè, si sono spenti o se ne sono perse le tracce, Odyssey ha anche un primato, perché è diventato il veicolo spaziale più longevo, attivo con continuità in orbita intorno a un pianeta, a un corpo del Sistema Solare diverso dalla Terra, quindi ha questo record battuto, diciamo, che opera con continuità, essendo rimasto acceso, attivo dal lancio, Mars Odyssey, 13 anni e 3 mesi oggi mentre vi stiamo parlando. È una sonda molto importante non soltanto per gli aspetti scientifici. Tra gli obiettivi di Mars Odyssey, che continua le sue osservazioni scientifiche del pianeta Marte, ci sono cercare le tracce dell'acqua e delle attività vulcaniche di Marte nel suo passato ed eventualmente anche nel suo presente. È dotato di 3 strumenti scientifici importanti in Mars Odyssey: una camera infrarossa per lo studio dell'emissione termica del pianeta, uno spettrometro gamma per analisi di tipo geologico, e il sensore di questo spettrometro si trova all'estremità di un braccio lungo 6 metri che dà la caratteristica forma simmetrica della sonda Mars Odyssey, e infine uno spettrometro per lo studio dell'ambiente di radiazione intorno al pianeta Marte. Ma oltre, dicevo, all'importanza scientifica, ha anche un'importanza ingegneristica Mars Odyssey, perché è una sonda che viene utilizzata per fare da ponte radio, per tenersi in collegamento con i rover e i lander che sono sulla superficie di Marte, cioè le sonde che sono atterrate e si muovono su ruote sulla superficie del pianeta. Ricordiamo i rover famosi Spirit e Opportunity e attualmente anche il rover Curiosity. Per far capire l'importanza dell'ingegneristica della sonda Odyssey, di Mars Odyssey, ricordiamo che l'85% delle comunicazioni dei rover del programma MER, cioè quindi Spirit e Opportunity, l'85% di queste trasmissioni, dicevamo, sono avvenute e avvengono per Opportunity, che è ancora in funzione, attraverso proprio il ruolo di ponte radio che svolge Odyssey. Quindi abbiamo ricordato questi due anniversari importanti, uno più conosciuto, uno meno conosciuto, e per par condicio uno che riguarda l'esplorazione automatica e uno che riguarda l'esplorazione umana dello spazio. Quindi anche per questo episodio è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo, che sarà probabilmente dopo Pasqua.
Grazie Paolo. Mars Odyssey è un ottimo servizio quello che svolge di store and forward di dati dalla superficie e di ripetitore, insomma, come diceva prima Gian Pietro, cerchiamo di fare dei paragoni di collegamenti, si cerca di mettere dei ripetitori sulla stazione spaziale e li leghiamo già su Marte con scopi molto diversi. Bene, è una cosa da quasi da iRobot, ma abbiamo anche iRobot.
Dopo 2001 a Space Odyssey, passiamo a Rosetta. Rosetta, la missione che dovrà raggiungere la cometa Churyumov-Gerasimenko. E la notizia, dopo la riattivazione della sonda principale, la notizia che è importante oggi è la riattivazione anche del lander, che dovrà scendere sulla superficie della cometa. Il 28 marzo scorso è arrivata la conferma, il pacchetto dati che confermava la riattivazione completa del lander. Questa sonda è stata lanciata nel marzo del 2004, ha fatto 3 sorvoli della Terra, uno di Marte, e ha sorvolato 2 asteroidi. Ed era dal luglio del 2011 che era in stato di ibernazione, e gennaio scorso è stata risvegliata appunto per questo appuntamento che sta per arrivare con la cometa che dovrà studiare. Attualmente Rosetta ha già visto il suo bersaglio, ha individuato e fotografato la cometa da una distanza di 5 milioni di chilometri, questo già lo scorso marzo. E, in maggio verranno effettuate una serie di correzioni di rotta che dopo un primo passaggio a 50.000 km la faranno avvicinare a una distanza di sicurezza di 100 km per verificare che non ci siano dei detriti che viaggiano intorno alla cometa che possono essere pericolosi. E a questo punto il Rosetta farà una mappa completa della superficie della cometa e individuerà il migliore sito per far scendere File, che è il nome di questo lander, e il lander ovviamente scenderà sulla cometa e dovrà agganciarsi alla cometa, perché ovviamente è la forza di gravità che lo terrebbe attratto alla superficie della cometa è decisamente bassa, perché non è una massa molto alta questa palla di roccia e ghiaccio. I 10 strumenti a bordo della sonda che del lander sono in fase di controllo e verranno attivati e controllati entro fine di questo mese. E, il lander avrà a sua disposizione 64 ore circa di energia garantita dalle batterie di bordo, e se l'atmosfera, l'ambiente che troverà sulla cometa sarà favorevole e ci sarà della luce solare, avrà anche dei pannelli solari per poter proseguire la sua missione. Attualmente si spera appunto che queste 64 ore saranno sufficienti per fare le sue rilevazioni. Dovrà fare prelevare dei campioni di ghiaccio della superficie, dovrà analizzarli e scavare anche fino a 23 cm di profondità. Ovviamente manderà anche una serie di fotografie della superficie per permetterci di avere il punto di vista proprio della superficie della cometa, cosa che ormai ci stiamo abituando ad avere il punto di vista un po' da tutti, un po' dappertutto, proprio per il fatto che qualsiasi lander, qualsiasi sonda ormai è carica di macchine fotografiche, macchine da presa, quindi anche solo sui vettori, quando partono abbiamo delle immagini che riprendono l'impossibile del viaggio, di qualsiasi viaggio attraverso il sistema solare. Diciamo che a questo punto ci mancherebbero un po' le immagini delle sonde Voyager da quella distanza, però purtroppo
fanno il campo largo.
Sì, è abbastanza largo il campo da quella distanza lì. Comunque sì, il discorso è questo. La discesa del lander File a bordo sulla superficie della cometa dovrà avvenire intorno a novembre, e quindi attendiamo con impazienza questo momento, perché sarà veramente emozionante poter seguire questa missione che ci porta a vedere, ci porta là dove nessuno è mai giunto prima.
Letteralmente. Menzionavi le telecamere sui vettori, non soltanto sulle spacecraft, e abbiamo anche quelle. Link della settimana?
Giusto, sì, per la notte. Il link di questa settimana è uno dei più spettacolari video di lancio ripreso dalle telecamere di bordo, quello di Sentinel-1A di cui parlavamo prima. Nel video si vedono tutte queste riprese dal pochi istanti prima del lancio alla separazione del satellite dall'ultimo stadio, ripreso da due punti di vista differenti, da una serie di punti di vista differenti, e con tutti gli eventi principali del volo. Quindi la separazione degli stadi e delle carenature, la separazione della carenatura di protezione che tiene coperto il satellite durante il volo nell'atmosfera, e infine, dicevamo, la separazione dello stesso satellite con lo sfondo della Terra, con immagini molto spettacolari che ricordano un po' quelle di un film di fantascienza. Ma forse il momento più spettacolare è la separazione del primo stadio, cioè il gruppo di quattro booster laterali che rotolano via a una velocità molto grande, che fino a questo momento, come ha fatto notare Anatoly Zak, un commentatore del programma spaziale russo, avevamo visto soltanto dal basso, e per la prima volta vediamo la separazione di questi booster dal punto di vista del vettore, del razzo, del lanciatore. Sono immagini imperdibili che vi suggeriamo di vedere.
È curioso notare che magari potete pensare che i booster si aprono a pettolo, invece hanno prima un piccolo stacco dal basso e poi si aprono. È molto molto bello questo video, sì, perché della Soyuz non avevamo mai, insomma, un punto di vista del genere, e pensare che pensate che anche gli astronauti, quando utilizzano la Soyuz per andare sulla stazione spaziale, insomma, subiscono alle loro spalle tutto quello che vedete qui, quindi è consigliatissimo questo video.
Un peccato che mi sembra che manchi qualche frame proprio subito dopo. Ah, no, era soltanto
No, c'è tutta la separazione completa, anzi si vede come rotolano più volte i booster ormai separati a grandissima velocità.
Nella nota dell'episodio trovate anche un altro link che è praticamente il medesimo video, solo che c'è un'immagine affiancata con la telecamera, diciamo, standard, ripresa da terra.
La ripresa esterna, sì.
Staging. L'avevo visto l'altro giorno dal lavoro, velocemente. Bene, bene. Grazie della segnalazione. Paolo, l'hai scelto tu di aggiungerlo?
Sì.
C'è stato un flood anche su Twitter appena era uscito questo video, proprio perché, insomma, flood tra gli appassionati di astronautica, ce lo siamo un po' rimbalzati tutti.
Un video
tutti.
Virale nella nostra piccola comunità di esatto. Appassionati di spazio.
E si arriva fino a 1300 secondi dopo il lancio, con la separazione del satellite.
Sì, quindi c'è proprio tutta la storia del vettore, e l'inizio della storia del satellite.
Bene, allora, come annunciava Paolo, la settimana prossima magari ci prendiamo una settimana di pausa, me ne sono appena prese due, quindi... Non è che sono particolarmente stanco per quanto riguarda il podcast, ma è comunque meglio per permettere a tutti di avere tempo da spendere con la propria famiglia. Io lavoro a Pasqua, quindi non avrò questo vantaggio, ma non è un problema, perché l'appuntamento sarà dopo Pasqua. Riprenderemo, daremo ovviamente ampio risalto a date e eventi e tutto quello che Paolo fa per pubblicizzare il podcast molto molto prima della puntata. C'è un messaggio?
Sì, volevo ringraziare semplicemente in chiusura Piero Goletto, che su Twitter ha segnalato questa nostra diretta.
Piero Goletto, ok. Sir Golly su Twitter. Ho ricominciato a usare Twitter, quindi magari lo seguirò soltanto perché ci ha salutato in chiusura. Bene, da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto. Facciamo il giro come prima, Gian Pietro.
Avevo il muto. Grazie dell'invito, buonasera a tutti, buonanotte, alla prossima.
È rimasto in silenzio tutta la puntata. Ho realizzato adesso. Non sei mai intervenuto a gamba tesa per...
In realtà adesso mi sta venendo in mente una cosa che mi stavo dimenticando. L'ho pensata prima, ma poi me la dimenticavo di nuovo. L'avete detto settimana scorsa in puntata, però visto che magari qualcuno ci ascolta ancora per tempo, se sabato sera non avete nulla da fare al planetario di Lecco, come di consueto celebreremo l'anniversario del primo volo di Yuri Gagarin con la ormai consueta Yuri's Night, che consisterà quest'anno in una breve conferenza tenuta da me, se non vi annoiate, di ricordo del primo volo di Yuri Gagarin. Faremo anche un accenno alla, diciamo, appena conclusa missione di Luca Parmitano, e racconteremo l'addestramento, la preparazione al lancio di Samantha Cristoforetti, e poi non più tardi delle 10:30 tutti in pizzeria per concludere degnamente il festeggiamento. Quindi lo ricordo, Planetario di Lecco, Corso Matteotti 32, ore 21, 12 aprile, se qualcuno volesse farci compagnia, benvenuto.
Paolo Amoroso, nella sua rubrica Nonno Apollo, ha più volte ricordato che il volo di Gagarin si è concluso poi con una gita in pizzeria di tutto il team di Korolev.
Certo, la pizzeria Palermo di Baikonur, che c'è ancora, peraltro.
Esatto, l'ho fatto soltanto per rievocare quella cosa. Che cosa avevo fatto come secondo? Luigi Morielli.
Sì, un saluto da Luigi, ricordando che il 12 aprile è anche l'anniversario del primo lancio dello Space Shuttle.
E dell'affondamento del Titanic.
Se non sbaglio. Al 12? Mm-hmm. 14, 12? Ok. Vabbè, non è molto astronautico il Titanic comunque.
Vabbè.
Un saluto a tutti da Luigi Morielli da Carmagnola.
E Riccardo Rossi da Modena.
Riccardo, a te la parola per i saluti.
Scusate, ma Mike non lo sento più. Non so perché. Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena per gli amici Riccarriel, e buona Yuri's Night anche da parte mia.
Ciao Riccardo, non mi senti ma ti saluto. Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino al prossimo episodio potete unirvi alle nostre discussioni sullo spazio su forumastronautico.it.
Allora ci sentiamo dopo Pasqua, fino ad allora, ad Astra.